SBS Italian.
E oggi si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale dell'acqua, in inglese conosciuto come World Water Day, una ricorrenza che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e mai come in questi anni il tema è assolutamente fondamentale con il peggioramento delle condizioni climatiche ed il continuo aumento della popolazione mondiale che dai 7 miliardi circa 700 milioni attuali nel 2050 potrebbe arrivare a una cifra che supererà i 10 miliardi di individui.
Insomma, quali sono le problematiche più grosse? Quali sono le possibili soluzioni? Noi ne parliamo con il nostro ospite qui in studio con noi questa mattina, Federico Marcon, direttore dei partenariati strategici di WaterAid Australia. Ciao Federico.
Buongiorno Virginia, buongiorno Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Federico. Allora senti, negli ultimi 100 anni l'utilizzo dell'acqua del mondo è aumentato di 6 volte e sta continuando a crescere. In tutto ciò basta l'aumento della popolazione per spiegare appunto anche questo conseguente aumento del consumo d'acqua?
Certo, l'aumento della popolazione è ovviamente il fattore principale. Ci sono altri fattori che si sono verificati negli ultimi anni, uno dei quali ovviamente è il cambiamento climatico, che sta provocando una maggior richiesta d'acqua, e l'altro ovviamente che è legato all'aumento della popolazione è il flusso verso l'urbanizzazione, quindi sempre più persone stanno andando a vivere in ambienti urbani. E questo di nuovo mette sotto stress le città e mette sotto stress tutta la catena della water supply, proprio perché ovviamente c'è una maggior richiesta. È buffo perché uno pensa sempre che l'acqua, l'utilizzo dell'acqua in agricoltura sia uno dei problemi principali, che è vero, però l'industrializzazione e l'urbanizzazione sta provocando un aumento della richiesta dell'acqua esponenziale, che è legato ovviamente all'aumento della popolazione, fa sì che oggi il 60% degli ambienti nel mondo e delle persone vivano in posti dove c'è una minaccia per la sostenibilità dell'approvvigionamento idrico.
Quest'anno si guarda con grande attenzione alla situazione di Cape Town, perché è la città che si sta avvicinando a quello che viene chiamato il giorno zero, ovvero il giorno nel quale finiranno le sue riserve d'acqua. Sarà la prima città nel mondo a finire l'acqua, e che cosa vuol dire per una città finire l'acqua?
Cape Town e Maputo, capitale del Mozambico, sono le due città sotto minaccia in questo momento. Cape Town ovviamente è il caso più clamoroso, anche perché insomma l'orologio sta avanzando purtroppo molto in fretta. Cosa vuol dire finire l'acqua? Vuol dire che le persone si alzeranno la mattina, apriranno il rubinetto e non ci sarà acqua. E
sarebbe letterale.
Sì, e sarebbe la prima città al mondo dove si verificherà questo. Quali saranno probabilmente le misure che saranno messe in piedi dal governo della città? Dei grossi camion che andranno in giro per la città a distribuire acqua alla popolazione, come fossero sostanzialmente degli aiuti alimentari. Stiamo parlando di razionare l'acqua e stiamo parlando ovviamente il problema, perché chiaramente da un punto di vista mediatico l'idea che un giorno uno apra l'acqua e non ci sia l'acqua fa un certo che. Il problema vero è la sostenibilità, perché poi coi camion, con serbatoi, questo lo puoi probabilmente, il rischio può essere amenizzato per un piccolo periodo, ma a lungo termine questo è un problema strutturale.
Quindi viene proprio gestito come un'emergenza alimentare.
È un'emergenza umanitaria, assolutamente.
Ma in tutto questo, quanto è un problema dell'ambiente, quanto è un problema politico? Perché immagino che non si siano svegliati da un giorno all'altro dicendo: ragazzi, ci siamo accorti che non abbiamo più acqua. Immagino che ci siano dei problemi che erano presenti da diversi anni e che non sono mai stati presi veramente in considerazione.
Sì, tu conta, guarda, se WaterAid ha appena pubblicato questo report di cui parlavamo prima, dove vedete le percentuali di accesso all'acqua alla popolazione. Noi viviamo in un paese che è al 100%, l'Australia, veniamo da un paese, l'Italia, che è al 100%, negli Stati Uniti è al 99%, quindi un paese come gli Stati Uniti l'1% della popolazione non ha accesso all'acqua. In Italia, rispetto all'Australia, è probabilmente il miglior paese al mondo insieme con l'Olanda in termini di gestione delle risorse idriche. In Italia, per esempio, voi sapete che noi abbiamo delle enormi perdite negli acquedotti. Adesso non mi ricordo le percentuali, però gran parte dell'acqua viene dispersa diciamo, nella catena di supply.
Cioè, è che funzionavano meglio gli acquedotti romani di quelli costruiti?
Esattamente, anche perché noi abbiamo un'infrastruttura ancora di quel tipo in vari paesi africani, e fa un po' specie perché chiaramente Cape Town, Sudafrica, con tutti i problemi sociologici e politici, però è uno dei paesi, diciamo, nel contesto africano dove l'infrastruttura è più sviluppata. Cos'è successo? Che negli anni, come dici tu, scelte politiche, mancanza di manutenzione dell'infrastruttura, mancanza di investimenti, e tutto questo porta a una situazione che vediamo lì e vediamo in tantissimi altri paesi. Se voi leggete il report vedete che ci sono paesi, per esempio l'Eritrea, un paese dove solo il 20% della popolazione ha accesso all'acqua, quindi stiamo parlando di 8 persone su 10 che non hanno accesso all'acqua pulita.
Federico, in questo settore quanto funziona lo scambio di informazioni, di tecniche, di strategie utilizzate tra i governi? Chiaramente ci dicevi, ci sono stati in cui questo non è assolutamente un problema, dipende da tante cose, però c'è una certa comunicazione tra i governi dei vari paesi per cercare di far fronte a queste problematiche?
Guarda, di nuovo, parlando dell'Australia, questo è un paese, diciamo, che è stato un campione da questo punto di vista, nel senso che l'Australia, con tutte le, diciamo, le compagnie che lavorano nel settore dell'acqua, ha sempre lavorato in giro tutto il mondo per dare consulenza ad altri paesi. Il governo australiano sta investendo tantissimi soldi anche, diciamo, in cooperazione allo sviluppo per poter promuovere progetti di accesso all'acqua. Recentemente la mia organizzazione ha avuto un finanziamento di quasi 20 milioni di dollari per i prossimi 5 anni per lavorare in Papua Nuova Guinea e a Timor Est, ma altre organizzazioni stanno facendo lo stesso. Quindi l'Australia è sicuramente un paese da prendere ad esempio da questo punto di vista. Il problema qual è? Come sempre, che le tecnologie che vengono utilizzate qua, che sono tecnologie di alto livello, non sempre sono facilmente trasferibili in altri paesi. Secondo me l'errore che è stato fatto è che si è lavorato molto sulla parte ingegneristica, tecnologica, infrastrutturale, molto meno sulla parte di, diciamo, politica e governance, che poi è quella che in realtà a lungo termine fa la differenza.
Vorrei riallacciarmi a quello che stai dicendo adesso sulla politica in Australia, però sembra dal di fuori che un tema come l'acqua potrebbe essere un tema che vede tutti uniti. Non c'è l'acqua, cerchiamo di risolvere il problema. Poi naturalmente non è mai così quando si parla di politica. Il caso del Victoria è interessante, visto che si è venuti 10 anni fa, c'è stata la siccità per un bel po' di anni, e alla fine si prese la decisione di fare un desalinizzatore. Dici, vabbè, sembra un'ottima soluzione, una soluzione pratica. Polemiche dappertutto, attacchi dell'opposizione, anche lì scelte non molto chiare per quanto riguarda la gestione economica di questo impianto, e anche l'accusa non serve a niente. Come si spiega tutto ciò? Perché l'uomo della strada dice, beh, magari non serve adesso, ma servirà fra 5-10 anni.
Tu conta che l'Australia è un sistema estremamente privatizzato, no? di fornitura dell'acqua. In Australia ci sono 150 water utilities, quindi compagnie che si occupano della fornitura d'acqua alla popolazione, che per un paese di 20 milioni di abitanti è molto, 24 milioni di abitanti è molto. Quindi il governo ovviamente dà le politiche di indirizzo, però questo è un sistema dove è molto segmentato, insomma. Nel Victoria noi abbiamo delle water utility, le più piccoline hanno 600-700 famiglie come clienti, quindi stiamo parlando veramente di una segmentazione molto forte. Di nuovo, la WaterAid, noi abbiamo, diciamo, le grosse water utility sono membre nostre, quindi lavoriamo molto con loro, e questo, diciamo, è sempre stato un problema, credo, nella storia australiana, il fatto di poter portare insieme tutti i vari attori per fare delle scelte condivise. Il governo può fare delle scelte di indirizzo, però poi alla fine l'implementazione di tutto questo viene lasciato grandemente al settore privato, che ovviamente c'è un controllo governativo, però le scelte di cui tu parlavi, rispetto ad altri paesi, c'è meno mano pubblica. E questo, secondo me, è uno dei motivi per cui i dibattiti, quello che dicevi tu che è successo 10 anni fa,
insomma, il profitto probabilmente è sempre nello sfondo.
Sì, poi devo dirti, esperienza, diciamo, personale, il management di queste water utilities, insomma, sono persone, WaterAid è stata fondata appunto da queste compagnie, quindi sono persone che hanno diciamo un'idea forte di quanto sia importante l'acqua e di quanto sia importante garantire l'accesso. Detto ciò, ovviamente sono compagnie private che rispondono comunque, insomma, agli azionisti, o rispondono comunque, insomma,
chiamiamole genericamente esigenze di mercato, dai.
Sono esigenze, però di nuovo viviamo in un paese dove l'approvvigionamento idrico è veramente considerato un modello nel mondo, insomma.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Federico Marcon, direttore dei partenariati strategici di WaterAid Australia. Lo stiamo facendo in occasione della giornata mondiale dell'acqua che si celebra proprio oggi. Federico, parliamo un po' di numeri. Dicevamo prima, 844 milioni di persone nel mondo non hanno facile accesso all'acqua potabile ed è una tendenza in crescita. Dicevi che l'aumento della popolazione e l'urbanizzazione sono due fattori che contribuiscono molto alle difficoltà, però se ne parla di più rispetto al passato. L'attenzione c'è e si sta lavorando, secondo te, nella direzione giusta?
Sì, sicuramente. Devo dire che, allora, sui numeri, il numero che hai dato tu, Virginia, vuol dire che una persona su 9 al mondo non ha accesso a acqua pulita. Questo è in aumento perché in realtà è cambiato anche il metodo di rilevazione statistica. In passato, se una persona doveva camminare mezz'ora per andare a raccogliere acqua, era considerata una persona che comunque aveva accesso all'acqua. L'anno scorso, nell'ambito dell'iniziativa degli obiettivi del millennio sostenibili, le Nazioni Unite hanno deciso di cambiare questo criterio, quindi oggi se devi camminare mezz'ora sei considerato come non avente accesso all'acqua. Da questo l'aumento dei numeri.
Scusami se ti interrompo, ma allora qual è adesso il nuovo metodo? Cioè se apri un rubinetto ed esce l'acqua, allora è accesso all'acqua?
Devi avere accesso esattamente nella tua comunità, diciamo, okay. Questa cosa, devi avere accesso alla tua comunità. Quindi in varie comunità, e stiamo parlando ovviamente soprattutto delle comunità rurali, il fatto di avere un rubinetto nella comunità è considerato accesso all'acqua. Se bisogna camminare al pozzo mezz'ora non è più accesso all'acqua, quindi questo così. Ovviamente sono stati fatti grossi progressi. Le Nazioni Unite hanno posto il 2030 come l'obiettivo per cui tutti dovranno avere accesso all'acqua. Andando avanti di questo passo non ci si arriverà al 2039 a raggiungere questo obiettivo, però ovviamente negli ultimi anni abbiamo visto dei grossissimi esempi di successo. In India negli ultimi 15 anni 300 milioni di persone, cioè la popolazione degli Stati Uniti, ha avuto accesso all'acqua. Cambogia, che è uno dei paesi dove l'Australia investe molti soldi e dove WaterAid lavora, si è passati da un 52% di popolazione che aveva accesso all'acqua nel 2000 al 75% nel 2015. Quindi ci sono dei movimenti importanti. Poi chiaramente uno vede la situazione dei vari paesi africani. La top 10 dei paesi che non hanno, diciamo, che sono messi peggio in termini di accesso all'acqua sono tutti i paesi africani, tranne la Papua Nuova Guinea, seconda al mondo, un terzo della popolazione accesso all'acqua, due terzi non accesso, il che fa specie perché sono i vicini, sono stati sempre i partner preferenziali dell'Australia, paese piccolo, con pochi abitanti. L'idea che si sia riusciti con tutti questi investimenti solo a dare accesso a un terzo della popolazione fa capire quanto questo sia un problema di geografia, di urbanizzazione, di climate change e ovviamente anche di scelte politiche locali.
Ma anche un paese nel quale teoricamente l'acqua non mancherebbe, per cui è proprio un problema di infrastrutture.
Assolutamente. No, esatto, se uno pensa, diciamo, da profano, un'isola vicino all'Australia con investimenti australiani negli anni molto forti e siamo solo a, appunto, a un terzo della popolazione avente accesso all'acqua.
Federico, volevo accennare con te agli effetti che, appunto, la mancanza d'acqua può avere sui rapporti tra i generi. Infatti nei paesi più poveri il compito di procurare l'acqua è delle donne e delle bambine.
Assolutamente, infatti quando si parla degli effetti di questo, ovviamente il primo effetto che viene in mente è la salute, no? Insomma, il fatto di avere infezioni, malattie legate alla mancanza di accesso all'acqua. Il secondo grosso problema è un problema proprio di gender equality, perché come dici tu, Carlo, sono le donne che generalmente fanno la camminata verso il pozzo, chiamiamola così, con grossi rischi per la loro sicurezza, in alcuni contesti molto rurali, perché possono essere attaccati da animali, ovviamente da esseri umani per altre ragioni. Un altro grosso problema su cui tutte le organizzazioni come WaterAid lavorano è la gestione del ciclo, la gestione del ciclo mestruale per le studentesse che vanno a scuola. Contate che nel mondo un terzo delle scuole non hanno dei bagni, quindi la ragazzina che va a scuola e deve gestire il ciclo mestruale molto spesso in tantissimi paesi durante il ciclo
non
rimangono a casa. Esattamente. Questo quindi cosa provoca? Provoca un gap dal punto di vista educativo, quindi si allarga il gap di opportunità fra uomini e donne. E ovviamente l'altro problema, che è un problema simile, per le donne lavoratrici, stiamo parlando di nuovo, tanti posti dove si lavora non hanno un bagno decente, quindi tante donne purtroppo durante il ciclo mestruale devono stare a casa, con gli ovvi effetti che potete immaginare per la produttività e, diciamo, per le loro possibilità di sviluppo di carriera, se vogliamo chiamarla così.
Parlavamo di politiche, parlavamo di governi, spesso però quando si parla di questi temi uno si chiede anche che cosa possono fare i singoli. Ci sono delle campagne per sensibilizzare i cittadini dei vari paesi del mondo a questo tipo di problemi?
Sì, assolutamente. Ovviamente la cosa base è avere un utilizzo razionale dell'acqua nella propria casa, e questo ovviamente, insomma, si parla cose che in Australia, insomma, sono già state fatte, insomma, la doccia invece che il bagno, queste cose qui. Di nuovo, noi stiamo facendo un lavoro molto grosso di sensibilizzazione, abbiamo due iniziative attualmente in atto per il mese di marzo. Una si chiama Water Challenge, che stiamo invitando la popolazione australiana a bere acqua solo per un mese per sensibilizzare sull'importanza dell'acqua. Io personalmente
nella birra c'è acqua, vale?
No, acqua
deve
pura,
essere solo acqua.
Solo acqua e solo neanche l'acqua in bottiglia, teoricamente, quindi solo l'acqua del rubinetto, non puoi bere acqua minerale. Io la sto facendo ormai da appunto 22 giorni e devo dire, insomma, dopo i primi 2-3 giorni con alcuni svarioni, adesso uno si rende conto, insomma, che il corpo, ovviamente, rifornendosi di sola acqua, insomma, il tuo corpo, insomma, ti senti meglio.
Ce la può fare.
Ce la si può fare così.
Ma poi dillo tutto quello che ci dice ai microfoni spenti, anche per invogliare la gente. Si perde peso.
E si perde peso, esattamente. Ecco. Io mi sto ingozzando di dolce e nonostante questo sono riuscito a perdere peso solo eliminando tutti i soft drinks e tutte quelle cose lì. E l'altra iniziativa che noi stiamo facendo durante questa settimana si chiama Walk for Water, quindi invitiamo le persone a camminare 10.000 steps al giorno. Questo perché? Per far capire qual è la sfida di persone che nei paesi in via di sviluppo devono camminare per approvvigionarsi d'acqua. Quindi queste sono iniziative per sensibilizzare la popolazione qui in Australia, e ovviamente in tutti i paesi dove lavoriamo, insomma, abbiamo iniziative simili per riaffermare e reiterare l'importanza dell'acqua.
Senti Federico, in conclusione, naturalmente quando si parla di queste cose si tende sempre a focalizzarsi sugli aspetti negativi, è abbastanza inevitabile, parte della natura umana e giornalistica. Però con note di speranza per il futuro, se ce ne sono.
Guarda, io ti posso dire dal punto di vista nostro, noi lavoriamo dal 1981, in questi 37 anni abbiamo dato accesso all'acqua a 25 milioni di persone e toilet, bagni decenti a quasi 26 milioni di persone. Ci sono tante altre organizzazioni come la nostra che stanno lavorando, e quindi i numeri in realtà sono, in alcuni paesi sono in crescita. Purtroppo, come dicevi tu, il problema serio è la priorizzazione politica di questo tema. Devo dire che se uno pensa all'acqua e se uno pensa all'utilizzo dell'acqua fatto in tutte le fasi della nostra vita, capiamo che educazione, salute, produttività lavorativa, tutto questo non può accadere senza l'acqua. Quindi l'acqua è un bene fondamentale, l'acqua è un diritto umano fondamentale come stabilito dalle Nazioni Unite. Secondo me c'è molta più coscienza di questo, e io penso che le nuove generazioni, con tutte queste preoccupazioni su effetti per la salute di, diciamo, mangiare sano e comunque sì, di nutrirsi in maniera sana, io sono molto speranzoso che le nuove generazioni rispetto a noi in vari paesi possano fare un utilizzo dell'acqua più responsabile.
Ringraziamo Federico Marcon per essere stato con noi questa mattina. Ricordiamo anche a tutti i nostri ascoltatori che la Giornata Mondiale dell'Acqua si celebra come ogni anno proprio oggi, il 22 di marzo. Federico, grazie ancora.
Grazie a voi per l'ospitalità. Buona giornata.
Ascolta altre storie in italiano. Visita sbs.com.au/italian.